Allora, provo con queste quattro, poi vediamo se c'è qualcos'altro. Ovviamente poi, per carità, io non è che su tutte riesco a rispondere con sicurezza. Sulla questione della Grecia, diciamo, tu hai assolutamente ragione a dire che certamente alcune delle politiche di austerità poste dall'Europa e in qualche modo appunto dal ruolo determinante della Germania in Europa non hanno fatto che aggravare la situazione greca. Il problema però è duplice, cioè da una parte è il fatto che bisogna anche riconoscere che i greci hanno messo del loro, cioè la situazione greca è una situazione fuori controllo sotto il profilo sia di un'economia che non poteva continuare ad andare avanti semplicemente sulla base di assistenza statale, sia di una classe politica che ne ha fatta una più libertoldo fino a truccare i conti e cose di questo tipo. Il vero punto però mi sembra un altro, cioè il vero punto è che la questione greca era una questione modesta dal punto di vista quantitativo, no? Perché appunto anche se le finanze greche pubbliche andassero fuori controllo, in termini assoluti questo è, diciamo, una percentuale infima di tutti gli aiuti di Stato che i paesi europei hanno dovuto dare per salvare il sistema bancario dal 2008 in poi. Allora è chiaro che uno dice: se ci fosse un orizzonte politico comune consolidato in Europa, un problema così modesto lo si poteva gestire in un modo molto più rapido, efficiente, impedendo la speculazione che poi si è creata sopra, perché è chiaro che la speculazione gioca dove c'è una possibilità di guadagno, dove c'è instabilità. Se invece di continuare all'inizio di fare il balletto della Merkel che diceva no, noi non aiutiamo, no, voi aiutate, però dovete mettere in ordine i conti, eccetera, si fosse presa una decisione rapida di dare un contributo sostanziale per stabilizzare la situazione, eccetera, probabilmente le cose non sarebbero uscite di controllo come sono uscite. E questo però ci riporta al discorso che abbiamo fatto prima, no? Cioè sul fatto che non c'è la capacità di gestire una politica comune, perché non c'è una capacità di raccontare l'Europa come un qualcosa in cui in qualche modo siamo nella stessa barca, no? E quindi si deve fare i conti col fatto che dove c'è un problema deve scattare in qualche modo anche un meccanismo di solidarietà. D'altra parte appunto ha cominciato a scattare il meccanismo che, se cominciamo a aiutare quelli che ne sono stati responsabili, poi dopo si porrà il problema del Portogallo, poi dopo si porrà il problema dell'Irlanda, poi e quindi questa cosa ha reso impotente il meccanismo europeo e ha peggiorato la situazione dei greci, che ovviamente adesso sono in una situazione in cui si fa fatica a venirne fuori. Però non credo che si possa nemmeno rappresentare il discorso come appunto la situazione greca oggi è colpa solo delle politiche di austerità europea. Cioè qui c'è una storia molto più complicata alle spalle e soprattutto c'è questa problematicità dal punto di vista politico dell'Europa. Sul nuovo pontefice io mi astengo, nel senso che gli storici per definizione di futuro non si possono occupare, il che tra l'altro è una cosa un po', come dire, un alibi, però no, voglio dire, non saprei dire perché mi sembra che le cose siano realmente piuttosto complicate. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente questo gesto di Papa Benedetto è un gesto che ha delle implicazioni straordinarie, cioè può aprire potenzialmente una stagione nuova e assolutamente positiva per la Chiesa universale, come potrebbe anche invece infilarsi in un cul-de-sac venendo gestito poi delle sue conseguenze in una modalità che sia ancora una volta una modalità verticistica e in qualche modo di blocco delle potenzialità dello spirito. Ecco, questo vedo come problema, poi più di così non saprei dire perché le previsioni sono effettivamente molto difficili. L'unica cosa forse che si può aggiungere è che speriamo che valga il famoso detto che chi entra in conclave papa esce cardinale, perché alcuni dei papi di cui si parla francamente non mi entusiasmerebbero, però vabbè, questo è un altro discorso. sull'ipocrisia, l'ipocrisia è due domande, no, convergenti. L'ipocrisia è un dato della politica internazionale, oggettivamente. L'ipocrisia è una cosa che bisognerebbe smascherare. L'ipocrisia è un elemento che fa parte del peso, appunto, dell'ideologia nella politica internazionale, perché nella misura in cui è necessario legittimare le scelte, legittimare un ordine, a volte si fanno discorsi che sono oggettivamente ipocriti perché coprono interessi, eccetera. Allora il problema di un interprete, di un intellettuale, come dice lei, più modestamente dico io, di uno che si occupa di quello che succede intorno a sé e fa un modesto compito di cultore della storia, è quello di tentare di smascherare queste cose. Sotto al discorso dell'ipocrisia, però, ci sta qualcosa di più, cioè che non è solo ipocrisia, mera copertura, mera falsa coscienza, marzianamente intendendo, no? È, come dire, il fatto che su questioni complicate nella politica internazionale ci sono stagioni che esprimono orizzonti diversi, scelte diverse. Il problema, diciamo, dell'autodeterminazione dei popoli, no? Questo che, a cui lei faceva riferimento, è stato gestito in modo diverso nella storia, perché appunto il sistema internazionale nel suo insieme ha funzionato in un modo diverso. Cioè, nella stagione del lungo dopoguerra, fondamentalmente, una volta ha finito il discorso della decolonizzazione, si era coscientemente, per scelta di sistema, fortemente attenti a evitare il problema della frammentazione degli stati, della moltiplicazione di piccole realtà politiche che nascessero da rivendicazioni secessioniste, eccetera, perché si riteneva che questo fosse un elemento di stabilità del sistema. E allora il discorso era: la sovranità degli stati non si tocca tendenzialmente, l'ONU non ingerisce, no, all'interno di quello che è, con una consapevole come dire, scelta di privilegiare la stabilità rispetto alla libertà, anche perché questo voleva dire che in Europa il discorso delle minoranze era meno forte che in passato, per una tragica ragione che era stata quella che la Seconda Guerra Mondiale aveva portato con sé: spostamenti di popolazione tali che fondamentalmente gli stati erano, tra virgolette, più omogenei che in passato. Cioè, il problema delle minoranze c'era molto di meno. Sì, c'era la Catalogna, sì, c'era l'Irlanda del Nord, ma insomma, in fondo erano le eccezioni, no? E infatti però nessuno diceva: bisogna dare agli irlandesi del Nord l'autodeterminazione, perché era più importante tenere il sistema stabile. La globalizzazione ha avuto un ruolo in questa direzione, invece, che è stato quello di dire, appunto, conta di più il mercato globale, conta di più l'interdipendenza economica, conta di meno la sovranità statale, possiamo anche permetterci di più di assistere alla frammentazione degli stati, no? Perché in fondo, anche se vengono fuori staterelli piccoli, instabili, eccetera, però la trama del discorso economico internazionale è più importante. E c'è stata una finestra in particolare in questa direzione, che è stata la finestra dei primi anni 90, no? La dissoluzione della Jugoslavia, tragicamente, purtroppo, ma è stata gestita in questo modo, cioè gran parte dei paesi europei, dei paesi che contavano, non ha fatto la scelta della stabilità, ha fatto la scelta di dire: accettiamo, no? Riconosciamo rapidamente l'indipendenza, in Croazia i tedeschi sono andati in una certa direzione, addirittura lo stesso Vaticano, no? E via di questo passo. Questo per dire che il discorso della Lega Nord e della secessione in Italia è nato all'interno di quell'orizzonte lì, cioè si è potuto solo porre il problema perché c'era la percezione che a livello globale eravamo in una stagione in cui, tutto sommato, il sistema poteva anche accettare, no, la frammentazione. Poiché quel discorso non fosse sostenuto o meno dalla maggioranza degli abitanti del nord, ovviamente si potrebbe discutere, sicuramente non lo era, era il discorso di una piccola elite, ma il discorso qui è sempre molto ambiguo, perché quando lei dice i congolesi non vogliono, io non conosco la situazione del Congo e non mi permetto di obiettare nel senso di dire che
in effetti se la studia un po' meglio forse aiuta un po' di più.
Certo, ma nessuno è onnipotente, però purtroppo ciascuno conosce alcune cose.
Un luminare come lei non può permettersi di non sapere
purtroppo nessuno è in grado di sapere tutto nel mondo, ciascuno ha i suoi limiti e dovrà ammettere forse anche lei di avere qualche limite. Io i miei limiti li ammetto, io non conosco tutte le situazioni allo stesso modo. So però, posso dire che sempre il problema dell'autodeterminazione è un problema complicato, perché non è un problema di popoli che si esprimono, è un problema di orientamenti diffusi all'interno di un paese in cui ci sono delle elite che interpretano questi orientamenti e fanno scelte che vanno nella direzione di dire noi ci concepiamo in questo modo. Cioè esiste un problema che è la costruzione dell'identità. L'identità non è che esistono e basta, no? Quello che lei giustamente metteva in luce come effetti del colonialismo, no? Cioè che le frontiere che il colonialismo ha lasciato dietro di sé hanno diviso, no? Realtà che magari non erano storicamente divise, sono state costruite in modo arbitrario dall'influenza europea, è verissimo, no? Ma che questo porti con sé poi necessariamente appunto un discorso per cui c'è un'identità popolare che si esprime in un certo modo, c'è sempre un rapporto tra sensazioni, dati della storia, realtà che consegnate dal passato e reinterpretazioni che queste elite fanno. Abbiate pazienza, ma parlando di Jugoslavia, voi pensate veramente che i serbi e i croati fossero tutti d'accordo di scannarsi, di mettersi il coltello nella pancia quando c'è stata la guerra del 92-94 sulla Bosnia? Lì c'erano popolazioni che erano tranquillamente convissute per decenni, che si sposavano tra di loro, che avevano una storia comune. E a un certo punto ci sono stati degli imprenditori politici che hanno giocato il tema dell'identità uno contro l'altro, però tirandosi dietro una parte.
La professore è che la Jugoslavia era un problema interno a un popolo, un problema di eterogeneità etnica che ha esploso. Il problema congolese è un problema esterno del presidente ruandese che, aiutato da Washington, ha fatto entrare il signor Kabila padre dandogli con dei finanziamenti armi degli Stati Uniti.
Io non sto contestando questo discorso, sto dicendo un'altra cosa.
Avere un governo può lasciare il suo figlio con l'aiuto della politica internazionale, con le elezioni falsificate nel novembre del 2011, con le prove che esistono e che si diceva laddove ci sono quel candidato che dimostra, su cui si dimostra falsificazione, viene escluso. Non è stato escluso nessuno, l'America zitto, il Belgio d'accordo, la Francia zitta e così di seguito.
D'accordo, però non sto contestando questa cosa, capisco perché lei si accanisca su questo punto, ma lo capisco benissimo che ci sia un suo coinvolgimento, abbiamo capito che c'è un coinvolgimento diretto. Quello che io sto dicendo è che non le sto contestando questa cosa, sto dicendo una cosa diversa, cioè sto dicendo che scusi, abbia pazienza, però ecco, appunto, sono due cose diverse. Il problema dell'autodeterminazione è un problema complicato non solo perché diverse stagioni della politica internazionale l'hanno impostato in modo diverso e quindi ci sono state le stagioni che hanno portato acqua a questo discorso, ci sono state stagioni che l'hanno bloccato, ma anche perché nella storia è sempre un problema complesso, perché è un rapporto tra esperienze diffuse, tra sensazioni, tra punti di vista, tra storie di popoli e costruzioni ideologiche di elite, no? C'è sempre questo rapporto. Quello che io posso dire sulla situazione africana, che credo che sia che vada nella direzione anche di quanto lei pensa, è che se c'è un problema grosso, è un problema di cui a volte abbiamo sottovalutato l'impatto, ed è che il fatto che il colonialismo, più ancora che uno sfruttamento economico, ha avuto come dramma quello di impedire la maturazione di elite capaci di fare classe dirigente e di costruire esperienze statuali stabili, perché questo è stato il grosso problema che oggi abbiamo di fronte, perché se, come giustamente lei diceva, la presenza di risorse naturali, di materie prime, di realtà che potrebbero diventare la fonte della ricchezza di un popolo in così tante parti dell'Africa, non solo in Congo, perché vale anche per altre parti dell'Africa, diventa una condanna. Perché succede questo? Perché appunto non si è creata una capacità a livello locale di gestire in termini di statualità, di controllo dell'economia, di capacità di creare mercati stabili, solidi, capaci di trattare con l'estero in modo autorevole. E questo perché è successo? È successo in gran parte perché è una delle conseguenze del colonialismo. Questo è uno dei dati grossi con cui dobbiamo fare i conti rispetto alla situazione africana.
Il paese del petrolio, sono...
il paese del petrolio, sì, lì hanno forse un'elite più stabile, no? Non dappertutto, alcuni sì, altri no, compromessa certamente con grandi centrali economiche internazionali, con le sette sorelle, eccetera. Però in qualche modo forse alcuni di loro almeno hanno gestito la cosa in modo più stabile, e dopo si può discutere quanto a vantaggio della loro popolazione, ma sicuramente a vantaggio delle loro elite, ecco. E in Africa, in molte parti dell'Africa, non sono riusciti a fare questa operazione.
Scusi professore, solo per completamento, senza voler essere noioso, le do solo questo dato qua. Fino in questo momento che noi siamo qua seduti a parlare, se non lo dico faccio male, il vero vincitore delle ultime elezioni di novembre 2011 in Repubblica Democratica del Congo, il signore Tshisekedi, a cui io do tante responsabilità per il mio paese, per questa situazione, è bloccato dentro casa sua con 8 cerchi di poliziotti tutti intorno da dicembre, questo da dicembre 2011 fino a oggi. Non ha libertà, non si può muovere, si permette di muoversi soltanto quando qualche ambasciatore occidentale va e cerca di parlarci, ci parla. Lui non è libero di uscire, di parlare, di muoversi, non è sequestrato con la complicità della politica internazionale.
Certo, la situazione del Congo sia drammatica, lo sappiamo, anche se lei ha ragione a dire che la stampa l'ha sottovalutata e che la stampa italiana spesso non fa un buon servizio a queste cose. Su questo non apriamo il capitolo perché credo ci troveremmo tutti d'accordo. Una sola battuta finale, perché sull'ultima domanda in parte ho già risposto, ma sul tema dell'autoritarismo, Cina, eccetera. Come dire, verissimo che può esserci una sottovalutazione oppure una scarsa, come dire, uno scarso orgoglio dei paesi occidentali nel difendere la democrazia, una subalternità a una certa logica. Teniamo però anche conto che c'è anche qui un lato B della stessa medaglia, cioè in qualche misura l'ipotesi di sentirci portatori di una realtà universalistica, come sono appunto i diritti umani, la democrazia, eccetera, nei confronti di paesi che questa cosa non la conoscono, può essere più che giustificata, ma deve tradursi poi in una strutturazione politica, cioè non può diventare semplicemente né una sorta di come dire, rivendicazione moralistica, no? Né ovviamente una pretesa di un'ulteriore stagione imperialistica, perché abbiamo visto che nel moralismo, nell'imperialismo funzionano a questo proposito, no? Il tema dell'esportazione della democrazia dei neocon ha rivelato i suoi drammatici limiti, no? Perché sono limiti di potere prima ancora che non limiti diciamo così di tipo morale, su cui si potrebbe discutere, ma in termini politici non c'è abbastanza potere per convincere i cinesi a diventare democratici, diciamo così, se vogliamo metterla sui cinesi, no? E in secondo luogo nemmeno ovviamente il discorso moralistico, perché voi vi ricorderete Tiananmen, no? Cosa è successo dopo Tiananmen, la repressione del movimento degli studenti e degli intellettuali cinesi? È successo le sanzioni che sono durate 6 mesi e poi dopo sono state abrogate perché dobbiamo essere realistici, no? Le interdipendenze contano e dobbiamo continuare a fare affari. Allora è chiaro che c'è un abisso, no? Tra il moralismo delle sanzioni una volta ogni tanto e l'incapacità a avere forza politica tale da condizionare queste esperienze. Bisogna probabilmente costruire un discorso che metta sul piano appunto politico, cioè sul piano di quello che è realizzabile, no? L'interlocuzione con questi mondi per dare una sponda a una loro evoluzione, no? Sul terreno per esempio commerciale questa cosa qui potrebbe essere giocata in modo molto migliore dall'Occidente, no? Con le clausole di tipo sociale sui contratti, no? Ma anche con la stessa capacità dell'opinione pubblica di mettere in luce quello che è appunto insostenibile nel discorso di far produrre i beni a basso costo con la manodopera schiavizzata nei paesi non democratici, no? E questa cosa qui certamente va perseguita fino in fondo, no? Ed è un elemento politico perché può funzionare, no? Nella misura in cui Foxconn, no, lì in Cina è sotto gli occhi dei riflettori internazionali, qualcosa cambierà sicuramente, no? Ecco, anche se poi c'è anche l'ultimo discorso a questo proposito, che è il fatto che non dobbiamo sottovalutare che il nostro universalismo, in cui io credo profondamente, cioè secondo me il frutto della modernità europea occidentale è veramente un discorso universalistico, va però poi coniugato e comunicato a culture e a orizzonti antropologici che sono profondamente diversi dai nostri, perché per esempio il mondo orientale, non sono un esperto tale da poter entrare nei dettagli, ma credo che dobbiamo tutti essere assolutamente consapevoli che ha un rapporto strutturale individuo collettività che non è quello europeo, che non è quello classico greco cristiano giudaico cristiano,
ti abbracciava.
E quindi questo orizzonte qui va tenuto in conto, no? Non nel senso di dire che è una ineluttabilità, cioè che i cinesi non saranno mai una democrazia perché lì sono confuciani, sono una massa, non è detto questo, però devi tener conto di queste lontananze e distanze per costruire appunto dialoghi e percorsi politico-culturali che permettano una contaminazione.